Buongiorno a tutti, scusate i ritardi tecnici, ma con tutti questi problemi di microfoni siamo rimasti un po' imballati. Allora, continuiamo il nostro cammino sul libro dell'Esodo. Avevamo finito il capitolo 3 e parlando delle vocazioni di Mosè, secondo le varie fonti, avevamo già accennato anche in parte al capitolo 4 e al capitolo 6, però ci eravamo fermati, parlando del capitolo 3, soprattutto sul roveto, su Israele figlio primogenito, su il Dio che manda, il Dio che quando interviene manda sempre altri, sulla missionarietà e infine sulla rivelazione del nome di Dio. Ci restavano da dire due cose. Allora, una su questi ultimi versetti del capitolo 3, che sono dei versetti un po' particolari, perché, ve lo dico, saranno contraddetti altre volte da altri versetti su questo tema dello stesso libro dell'Esodo. Erano quei versetti che dicevano: farò sì che questo popolo trovi grazia agli occhi degli egiziani quando partirete. Non ve ne andrete a mani vuote, ogni donna donerà alla sua vicina e all'inquilina della sua casa, domanderà alla sua vicina e all'inquilina della sua casa oggetti d'argento e oggetti d'oro e vesti, li farete portare ai vostri figli e alle vostre figlie e spoglierete l'Egitto. Allora, qui probabilmente ci sono tre tradizioni diverse. Uno che davvero, come vi dicevo, in fondo questi ebrei fossero ben voluti almeno da una parte del popolo egiziano, per cui una parte del popolo egiziano partecipa all'esodo, una parte del popolo egiziano aiuta anche economicamente questo esodo con dei donativi. La seconda teoria è che invece gli ebrei abbiano razziato di brutto nella loro fuga quello che avevano i vicini e i padroni di casa e si siano portato via tutto. Alcune Bibbie, come la Tob, prego, prendete pure, qui sono i miei corsi biblici, qui la dispensa. Alcune Bibbie invece dicono che probabilmente potrebbe essere, questa è una porzione un po' intermedia, poiché l'inchiesta iniziale del popolo di Israele non è tanto liberiamoci e andiamo nella nostra terra di Palestina, ma andiamo nel deserto a fare un sacrificio, una festa, che questa gente abbia chiesto prestito ai vicini dei vestiti festosi, dei vasellami per la celebrazione della festa. Poiché queste tre diverse posizioni le troverete in diversi versetti, perché questo è un tema che ritorna più volte, ne accenniamo subito. Ma quello che volevo meditare di più con voi è il versetto 12 del capitolo 3, che è un versetto che lì per lì ci stupisce. Io sarò con te, eccoti il segno che ti ho mandato: quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Allora, prima di tutto, i segni che il Signore ci dà sono segni che si vedono dopo. Quale segno mi dai che libererò Israele? Ecco, quando l'avrai liberato avrai capito che io te l'ho fatto liberare. Cioè, non è un segno di per sé molto rassicurante, capite? Ci vuole la fede, questo anche nella nostra vita. Il Signore non è che ti dà dei segni prima, ti dice mettiti in cammino e, come diceva il grande Arturo Paoli, camminando s'apre cammino, è il titolo di un famoso libro, cioè più vai avanti, più il Signore ti porta avanti, grazie, ti fa vedere, centrissimo, ti fa vedere nuove prospettive, ti conferma, ma ti conferma dopo. Però quello su cui volevo soffermarmi di più è questo: accidenti, questo popolo che abbiamo visto schiavo, sottoposto a servitù, in ebraico ahad, A-H-A-D, qui dice, ecco, quando ti avrò fatto uscire dalla ahad, sarai mio servo, servirete Dio su questo monte, sarai Abodà, Il grande Asuka ha fatto un libro per me insuperabile di commento all'Esodo. Continua a dire che, anche se un po' vecchiotto, adesso non mi ricordo più, ma nella bibliografia ve l'ho sicuramente messo perché ne sono innamorato. Era del 97 l'ultima edizione, ma la prima credo sia degli anni 70. Dalla servitù al servizio, il libro dell'Esodo. Allora, addirittura dal titolo alla meditazione sull'Esodo, partendo proprio da questo capitolo 3, versetto 12. Cioè, noi siamo chiamati a passare dalla servitù al servizio, dalla Ahad alla Abodà. Allora dobbiamo cercare di capire, è perché la prima reazione, soprattutto una traduzione italiana di questo tipo, potrebbe essere summa bincapa. Usciamo da una servitù per andare a un'altra servitù, ma dov'è questo cammino di libertà? Allora, innanzitutto, che cos'è la Ahad, la servitù? La servitù è, abbiamo visto nei capitoli precedenti, è la schiavitù, è il lavoro faticoso, è il lavoro alienante sotto padrone, è il servizio agli idoli. Invece la Bodà è l'essere il popolo sacerdotale di un Dio amico e liberatore, è osservare una legge di libertà, ma che è una legge di felicità per te, perché il nostro Dio non ti dà dei comandi perché piacciono a Lui, ti dà dei comandi poiché ti ama, perché tu sia felice, perché tu ti realizzi. Quando vedremo i comandamenti cosiddetti, le 10 parole, insisteremo molto su questo aspetto. Cioè, Dio non è colui che ci dà dei comandamenti per metterci alla prova. Io dico sempre, Dio è il grande costruttore che ti dà le istruzioni per l'uso, perché l'automobile, l'elettrodomestico, funzionino bene. 10 comandamenti sono le istruzioni per l'uso perché la nostra vita sia felice. Difatti è sempre questo il ritornello che troviamo nei testi, cioè io ti do questi comandi perché tu sia felice, perché tu abbia prosperità, perché tu abbia lunga vita sulla terra, perché tu raggiunga la terra promessa. Quindi i comandi che questo tra virgolette padrone ti dà sono comandi per la tua realizzazione, per la tua felicità, per la tua libertà. Ma attenzione, e questo è un tema veramente importante, per servire Dio bisogna essere liberi dalle schiavitù terrene. Gli schiavi non possono servire Dio. Addirittura Isaia ha un brano in cui dice: non parlo a chi è in condizione servile e a chi non ha terra. Cioè soltanto l'uomo libero può servire Dio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che per arrivare a servire Dio dobbiamo uscire dai nostri egitti, dal nostro lavoro alienante, dalle nostre schiavitù, che possono essere la carriera, il denaro, il piacere, i pensieri, le preoccupazioni. Per arrivare a servire Dio dobbiamo fare esodo, fare deserto. Perché, come dice il Salmo 49, l'uomo nella prosperità non comprende, e come gli animali che periscono. Questo ritornello che ritma il Salmo 49, che è bellissimo. L'uomo nella prosperità non comprende, e come gli animali che periscono. Allora capite che questo ha delle implicanze grandissime. Cioè, ci dice come prima dobbiamo, prima di creare dei credenti, dobbiamo creare degli uomini e delle donne. Questo vale a livello individuale, vale a livello di pastorale, vale in tutta l'ecclesiologia. Se io sono schiavo della droga, se io sono schiavo del vizio, se io sono gravemente ammalato, è molto difficile annunciare la bellezza del Vangelo, la libertà dei figli di Dio. Allora dovrò fare di tutto perché tu esca dalla droga, per curare la tua malattia, perlomeno perché tu non soffra, perché tu non abbia dolore, ecco. per esserti vicino, per crearti un ambiente confortevole. Solo in quel momento lì sarai in grado di accogliere l'Evangelo. Io ho vissuto in questi anni questa situazione con i miei amici indigeni in Amazzonia e con i missionari della consolata, da sempre vessati dalla congregazione per la dottrina della fede e divisi anche tra di loro, no? Perché? Perché da quando i missionari sono a Catrimani tra gli Yanomami non hanno mai battezzato nessuno. E questo ha portato a inquisizioni feroci da parte del Vaticano, questo ha portato anche a una spaccatura tra gli stessi missionari. Nell'ultimo video che abbiamo fatto, molto bello, in occasione dei 50 anni della missione di Catrimani e vennero come amici, il superiore generale, padre Manuel Loro della regione amazzonica, che è venuto a Torino a trovarci qualche mese fa, diceva proprio questo: i nostri seminari, anche per noi missionari, ci formano ad essere dei sacramentalizzatori, ci formano a dir messa, a battezzare, a cresimare, a dare dei sacramenti, non ci formano ad accompagnare una lotta di liberazione dei popoli. Ecco perché buona parte dei seminaristi che escono dicono: ma come? Ma questa missione è inutile, non abbiamo mai battezzato nessuno. Ma lì il problema è diverso, questo popolo si sta estinguendo perché viene massacrato dai bianchi, perché con gas nervini, con invasioni, con inquinamento dei fiumi è stato decimato. Il grande compito a cui si sono trovati chiamati i missionari che erano con loro è difendere la loro sopravvivenza, è difendere la loro cultura, è difendere la loro dignità e farli considerare uomini al cospetto internazionale. Ecco quindi che tutte le tensioni sono state fatte in questo senso. Per carità, tutti hanno chiaro che il fine è l'annuncio del Vangelo, ma tutti hanno anche chiaro che nella lettera ai Galati Paolo dice, mi pare al capitolo 2, nella pienezza dei tempi il Padre mandò suo figlio Gesù Cristo nel mondo. Cioè non l'ha mandato agli uomini primitivi, non l'ha mandato all'uomo di Neanderthal, Gesù è venuto nella pienezza dei tempi, cioè quando c'era tutto un substrato culturale, che per l'ebraismo erano 1850 anni di storia della salvezza, di patriarchi, di profeti, un contesto culturale che era anche un contesto culturale greco soprattutto e in parte già latino, no? Di un certo livello, di un certo spessore, che permetteva la rivelazione. Allora, questo è un tema estremamente importante. Quando ero ragazzino io, mi ricordo nel ginnasio con il mio vecchio GMG, gruppo missionario giovanile, tenemmo un campo scuola sul tema evangelizzazione o civilizzazione, vi ricordate, no? Ma non è un tema finito, è un tema ancora estremamente importante. Talora la civilizzazione deve precedere l'evangelizzazione, cioè per il cristianesimo la schiavitù non è solo un problema di giustizia, non è soltanto un problema di uguaglianza, è di carattere teologico e rivelativo. Quindi bisogna liberare dalle schiavitù gli uomini. E quando gli uomini saranno liberati dalle hahat, allora proporremo loro la bodà, proporremo loro il servizio a Dio. Chi è schiavo riconosce ad un uomo ciò che invece soltanto a Dio è dovuto. Perciò è in sé in una condizione di peccato. La possibilità di andare a Dio presuppone quindi una liberazione. Ecco, questo è un grande tema che dobbiamo coniugare sia a livello della missionarietà. Tutti quanti, lo dicevamo la volta scorsa, dobbiamo avere quest'ansia di evangelizzare. Pensate Paolo, guai a me se non evangelizzo. Però qualche volta, dobbiamo ricordare che se il fratello o la sorella sono in una situazione di schiavitù, a volte è anche una schiavitù psicologica, è una grande angoscia, è una sofferenza, a volte fisica, è una malattia, il primo lavoro che dobbiamo fare è cercare di alleviare questa schiavitù, questa ahad, per poter poi proporre la bodà del servizio a Dio. C'è un altro tema però che ci richiama questo versetto, che realtà il Dio di Israele non è un Dio che si fa servire, ma è un Dio che serve. Il Midrash, cioè questi racconti sapienziali di commento alla scrittura, afferma che Dio disse a un rabbì: siccome Abramo mi servì in tre uomini, dando loro l'ombra della quercia, il pane da mangiare, la carne e l'acqua, io ormai servirò sempre Israele. Se infatti Abramo ha servito gli uomini, lui che era un uomo, tanto più io che sono il Dio di misericordia devo servire all'uomo. Ecco, il nostro Dio è un Dio che ci serve. È il Dio dei poveri che si alza per liberare i poveri. E gli toglie il respiro ai potenti, è terribile per il re della terra, Salmo 76. Solleva l'indigente dalla polvere, dall'immondizia rialza il povero per farlo sedere tra i principi del suo popolo, Salmo 113. Per l'oppressione dei miseri e il gemito dei poveri io sorgerò, dice il Signore, metterò in salvo chi è disprezzato, Salmo 12. Ecco, è un Dio che serve. E nel figlio Gesù Dio si fa vittima, si fa dono totale, si fa servizio. Gesù dirà: non sono venuto per essere servito, ma per servire. Gesù è colui che lava i piedi ai suoi discepoli e ci dice: dovete lavarvi gli uni gli altri, perché se Dio ci serve, anche noi dobbiamo servirci. Se Dio ci ha lavato i piedi, anche noi dobbiamo lavarci i piedi gli uni gli altri. E allora, come Dio, dobbiamo chinarci sul povero, sull'afflitto, sull'affamato, sull'assetato, sull'ignudo, sul carcerato, sul malato. Domenica prossima è la giornata mondiale del povero, Il nostro Papa non sa più cosa fare per mettere i poveri al centro della riflessione cristiana di fronte a una religiosità che sempre di più tende al rito, alla liturgia, al sacramento in sé, eccetera. Ecco, la giornata dei poveri, in cui veramente ci guardiamo negli occhi, tocchiamo con le nostre mani Cristo sofferente nella carne dei poveri. È un tema questo, sapete, centrale per la nostra fede, che per troppi anni è stato obsoleto. Ecco, bisogna davvero rimetterlo al centro. Come Dio si è chinato su di noi per servirci, così noi dobbiamo chinarci sui fratelli per servire, per servire, per servire. Questo è il cristianesimo, tutto il resto, lo sapete, sono fronzoli, ed è su questo che saremo giudicati, non sulle messe, neanche sui corsi biblici, neanche sui rosari. Saremo giudicati semplicemente se avremo servito, se avremo servito, se avremo servito. Qual è questo servizio a Dio, questa abodà? Io ho pensato due cose. Sicuramente, vi dicevo prima, servirete Dio su questo monte, vuol dire davvero questa dimensione sacerdotale del popolo. Si dirà in altre parti: sarete per me un popolo di sacerdoti, un popolo di sacerdoti. Quindi fine dell'uomo sicuramente è la liturgia, questa è la nostra chiamata. Nell'Apocalisse ci è rivelato che per l'eternità loderemo l'agnello sgozzato ritto in piedi. Chi veramente ha sperimentato Dio come salvatore, Dio come liberatore, non può che poi sciogliersi in una lode ammirata a Dio. Questo è un grande tema, che è un po' il tema del mio ultimo libro. Se io non ho toccato con le mani la salvezza, se io non ho aspirato col mio naso il profumo di Dio, se io non ho gustato e visto come buono il Signore, difficilmente prorompo nella lode. Questo è un grande tema, perché spesso, adesso la teologia si sta evolvendo, per carità, ma quando noi eravamo ragazzini ti si diceva: tu curi il Signore, ti salva dal peccato, e alla fine uno diceva: chi se ne frega, cioè che cos'è sto peccato, no? Quindi non è che esplodevi di gioia perché dicevi yuhu, il Signore mi salva dal peccato. Ma se tu pensi che il Signore ti salva dalla tua finitudine, no? La lettura più esistenziale, non etica, quali i teologi stanno dando negli ultimi tempi, cioè io sono limitato, io sono malato, io sono sofferente, io affronto la morte mia o dei miei cari, vedo un mondo di violenza, vedo un mondo di odio, vedo un mondo in cui tutto sembra andare male, ma Dio mi salva da questo. Dio prende su di sé nella croce del Figlio le mie sofferenze, le mie malattie, la mia morte e li disintegra nella resurrezione. Dio in questo mondo così cupo, così dilaniato da opposizioni e oppressioni e violenze mi dice no, ma guarda che alla fine tutto andrà bene, perché cieli e terra nuova il Signore da là in cui la giustizia sempre abiterà, cioè il mondo andrà a finire bene, il bene trionferà sul male, la vita sulla morte, allora sì che sono contento. Ecco, se io sperimento nella mia vita questa salvezza, allora prorompo nella gioia della lode di Dio. Cioè nella misura in cui io capisco che cosa vuol dire esperienzialmente, esistenzialmente per me, nel mio oggi, nel mio quotidiano, essere salvato, allora sono portato poi alla lode di Dio. Allora capite questo invito martellante della scrittura, no? Lodate il Signore, figli di Israele, davanti alle genti, libro di Tobia, capitolo 13, ti lodino con canti coloro che riconoscono il tuo nome, 1 Maccabei 4, loderanno il Signore quanti lo cercano, Salmo 22, lodate servi del Signore, lodate il nome del Signore, Salmo 113, 140, eccetera. Centinaia di volte la Bibbia invita a glorificare Dio perché Dio è degno di lode, il Signore è la lode di Israele. E Paolo dice una cosa molto bella, che noi esistiamo a lode della sua gloria. Lo scopo è la lode della sua gloria. Efesini 1. Siamo stati predestinati, secondo il piano di colui che opera efficacemente conforme alla sua volontà, perché noi fossimo a lode della sua gloria. E qualche versetto dopo, Efesini 1,14, noi siamo coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria. Ma attenzione, non è perché a Dio interessi che noi gli diciamo come sei bravo, come sei bello o come funzioni bene. E qui veniamo al secondo punto. Cioè, o questa lode scaturisce dall'allegrezza della mia vita, dal fatto che la mia vita è trasformata, io sono un uomo contento e canto la mia gioia, o se no diventiamo di nuovo preghiera rituale, diventiamo di nuovo dire delle cose, invece di dire dei miserere canteremo degli alleluia, ma cambia poi poco. Allora ecco il vero servizio di Dio. Il vero servizio di Dio è avere una vita bella, cioè avere una vita umanamente ricca, umanamente piena, una vita felice, una vita serena, una vita in cui anche nella tribolazione, anche nelle angustie, anche nell'angoscia, il cristiano ha questa pace di fondo, ha questo ottimismo di fondo. Questa è la lode di Dio, perché vuol dire che Dio ha inciso nella mia vita. Questo è un grande tema, è il tema della gioia del credere, troppo spesso poco considerato, ma di estrema importanza, al punto che il nostro Papa ha, come dire, configurato il suo ministero sul tema della gioia. Prima esortazione apostolica, Evangelii Gaudium, seconda, Amoris Laetitia, l'ultima, Gaudete ed esultate. Più di così, c'è sempre il tema della gioia. Cioè la vita cristiana, se è vita cristiana, è una vita gioiosa, è una vita bella. Nel tempo d'avvento che ormai si avvicina sentirete martellare Paolo: rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi, la vostra letizia sia nota a tutti gli uomini, non angustiatevi per nulla. Ecco, il cristiano è quello che non si angustia per nulla. Non è che vuol dire che non ha le angustie, le angustie ce l'ha anche lui, però è sempre sereno, ha questa pace di fondo. Cioè, la vera testimonianza di Dio è dimostrare che Dio è così forte che cambia la mia vita, anche se la mia vita è una vitaccia. Anche se la mia vita è una vitaccia, dà un senso, dà una profondità, mi sento amato, mi sento sostenuto. Ecco perché dicono alcuni padri della Chiesa che essere tristi in realtà è una bestemmia, perché significa non riconoscere che il Signore ti ha liberato, che il Signore ti ha salvato. C'era, non mi ricordo più che padre della Chiesa, che diceva: essere tristi nel giorno della domenica è peccato mortale. Se volete vi vado poi a prendere la citazione, perché ce l'ho, ma ce l'ho su un altro blocco di appunti. Essere tristi nel giorno della domenica è peccato mortale, perché la domenica è il giorno della risurrezione, in cui celebro il trionfo di Cristo. Se sono triste nel giorno della domenica, dico, bestemmio, perché dico: Dio, tu non sei capace di entrare nella mia vita a vincere, a trasformare il mio dolore, la mia sofferenza, le mie dimensioni mortifere. Ecco perché la gioia del cristiano deve esserci sempre, come diceva Karl Barth, è una gioia malgrado tutto, malgrado tutto, mi piace molto questa espressione che ho già detto altre volte, ma è la gioia del cristiano. Allora, il cristiano è colui che fa della sua vita una lode, ma è la sua vita che è una lode, capite? Non è che dice delle lodi, perché tutti siamo capaci di dire delle lodi, puoi avere due trombe così tutto il giorno, poi al mattino diciamo anche la liturgia delle ore: ti lodo Signore, ti benedico per i tuoi benefici, poi tutto il giorno ci abbiamo un turu dentro che non ci togliamo mai, ecco, no? Allora, come avevo già detto altre volte, Sant'Evagrio, no, questo padre della Chiesa che scrive questo libro, Gli otto vizi capitali, dice che la vera lotta del cristiano è la lotta contro il verme della malinconia. Ciascuno di noi dentro ha il verme, lui lo chiama proprio così, il verme della malinconia, il verme della tristezza, il verme della depressione. Il cristiano annuncia il suo esodo, annuncia la sua liberazione e annuncia il suo servire Dio attraverso la gioia, attraverso lo schiacciare il recondito verme della malinconia che inabita nelle profondità dei nostri cuori. Questa è la vita cristiana, questa è la lode che Dio vuole. Non è una lode di parole, è la lode di un'esperienza bella, di una vita bella, di una vita umanamente bella. Ecco, questo è quello che ci viene chiesto. Allora poi anche la liturgia ha un senso, ma vedete, non è una serie di pratiche per cui la liturgia è più bella se le casule sono d'oro, se i paramenti sono istoriati di perle, se i chierichetti fanno bene i piegamenti di primo grado, secondo grado e terzo grado, come insegnavano a me a Santa Teresina col compianto Don Mosso, che era grande liturgista, ci sono gli inchini di primo grado, secondo grado e terzo grado. Allora, ecco, che adesso non sa più fare nessuno, ma gradito. Comunque è un'altra cosa, cioè la liturgia diventa bella perché la gente che c'è dentro è allegra, perché la gente che la celebra è contenta della sua vita, sa vivere rapporti di cordialità, di fraternità, di umanità. E qualcuno prima che si cominciasse diceva: ah, che differenza il funerale vissuto lì dove c'era il prete che ti accoglieva, che ti sorrideva, che ti abbracciava, che ti accompagnava anche se non conosceva, e gli altri nell'altra parrocchia dove invece la messa è finita, è andata in pace, il prete va di lì e gli altri stanno di là a piangere. Cioè, se davvero, no, la nostra vita è diventata una vita bella, è diventata una vita veramente trasformata dall'esodo che il Signore ci ha fatto fare, dal verme della disperazione, della malinconia, della tristezza, alla dimensione della gioia di Dio, allora questo ha senso. Direi che con questo, perché capite, si potrebbe andare avanti, ma siamo al capitolo 4, direi di leggere il capitolo 4, e poi ci fermeremo su alcuni punti. In parte ne abbiamo già parlato, perché abbiamo visto che la vocazione di Mosè è raccontata da fonti differenti, e qui al capitolo 4 abbiamo un'altra fonte del racconto della vocazione di Mosè. Quindi qui abbiamo soprattutto la fonte javista, mentre al capitolo 3 avevamo la fonte eloista. Qui c'è un altro racconto, anche qui lo schema è sempre uguale: obiezioni del chiamato, come li abbiamo già viste. Chi non c'era la volta scorsa, guardi un pochettino la dispensa. Comunque leggiamolo e facciamo alcune puntualizzazioni.
Mosè rispose: ecco, non mi crederanno, non ascolteranno la mia voce, ma diranno: non ti è apparso il Signore. Il Signore gli disse: che hai in mano? Rispose: un bastone. Riprese: gettalo a terra. Lo gettò a terra e il bastone diventò un serpente, davanti al quale Mosè si mise a fuggire. Il Signore disse a Mosè: stendi la mano e prendilo per la coda. Stese la mano, lo prese e diventò di nuovo un bastone nella sua mano. Questo perché credano che ti è apparso il Signore, il Dio dei loro padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Il Signore gli disse ancora: introduci la mano nel seno. Egli si mise in seno la mano e poi la ritirò. Ecco, la sua mano era diventata lebbrosa, bianca come la neve. Egli disse: rimetti la mano nel seno. Rimise in seno la mano e la tirò fuori. Ecco, era tornata come il resto della sua carne. Dunque, se non ti credono e non ascoltano la voce del primo segno, crederanno alla voce del secondo. Se non credono neppure a questi due segni e non ascolteranno la tua voce, allora prenderai acqua del Nilo e la verserai sulla terra asciutta. L'acqua che avrai preso dal Nilo diventerà sangue sulla terra asciutta. Mosè disse al Signore: mio Signore, io non sono un buon parlatore, non lo sono mai stato prima, e neppure da quando tu hai cominciato a parlare al tuo servo, ma sono impacciato di bocca e di lingua. Ora va, io sarò con la tua bocca. Ah no, scusa, ho sbagliato. Il Signore gli disse: chi ha dato una bocca all'uomo, o chi lo ha reputato, o sordo, veggente o cieco? Non sono forse io il Signore? Ora va, io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire. Mosè disse: perdonami, Signore mio, manda chi vuoi mandare. Allora la collera del Signore si accese contro Mosè e gli disse: non vi è forse il tuo fratello Aronne il Levita? Io so che lui sa parlare bene, anzi sta venendoti incontro, ti vedrà e gioirà il cuor suo. Tu gli parlerai e metterai sulla sua bocca le parole da dire, e io sarò con te e con lui mentre parlate, e vi suggerirò quello che dovrete fare. Parlerà lui al popolo per te, allora egli sarà per te come bocca, e tu farai per lui le veci di Dio. Terrai in mano questo bastone con il quale tu compierai i prodigi.
Allora, mi fermo solo un attimo, perché poi andiamo subito avanti. Perché? Perché i primi 8 versetti, dove ci sono queste specie di miracoli, il bastone che diventa serpente, la mano che diventa lebbrosa e poi guarisce, la minaccia di fare diventare rosse le acque del Nilo, vedremo che verranno ripetuti fra un po', fra poco, davanti al faraone, e allora ne daremo una lettura unitaria. Sulla seconda parte è la lettura javista della vocazione, dove questa volta il problema non è più come per la fonte eloista: ma qual è il tuo nome, ma negheranno che tu mi hai mandato. Ma è il problema che Mosè balbuziente, e allora dice: ma come faccio io ad andare a parlare al faraone, che sono impacciato di bocca e di lingua? E allora la risposta è: ti affiancherò tuo fratello il Levita, e vedrete. Anche qui abbiamo già detto la volta scorsa, non sono fraternità carnali, probabilmente praticamente la tribù dei Leviti a un certo momento si apparenta, si allea con la tribù di Mosè e allora vengono considerati fratelli. Comunque questa tribù di Leviti doveva avere dei grandi oratori e allora tu comanderai ma parleranno gli altri. Allora, visto che questi segni li dovremo rivedere fra un po' nell'ambito di tutto il grande tema dei segni, delle piaghe e dei miracoli d'Egitto, possiamo andare avanti e leggere come questa missione di Mosè comincia a concretizzarsi. Forse basta solo girarlo, perché è girato verso di lei, forse. Però un po'.
Anche a me rimbombava, cercavo di tenerlo pronto.
Mosè, partì.
No, vai.
È solo un problema di eco.
Vai.
Mosè partì, tornò da dietro sul suocero e gli disse: lascia che io parta e torni dai miei fratelli che sono in Egitto per vedere se sono ancora vivi. Pietro disse a Mosè: va pure in pace. Il Signore disse a Mosè in Madian: va, torna in Egitto, perché sono morti quanti insediavano la tua vita. Mosè prese la moglie e i figli, li fece salire sull'asino e tornò nel paese di Egitto. Mosè prese in mano anche il bastone di Dio.
Ecco, qui vorrei farvi solo notare una cosa, ma che è abbastanza curiosa. Questo capitolo a volte è addirittura un intreccio delle due fonti e viene detto che secondo la fonte eloista, che è quella del versetto 18 e della prima parte della seconda parte del versetto 20, Mosè torna in Egitto da solo. Mosè partì, Mosè tornò nella terra d'Egitto. Secondo invece la fonte chiavista, che è quella che ha messo dentro il versetto 19 e anche la prima parte del versetto 20, con un significato più teologico, Mosè torna in Egitto con la moglie e i figli. Quindi sono due tradizioni, una che dice che Mosè torna da solo e che poi rincontra poi al ritorno con il popolo Zippora e famiglia, e l'altro invece che dice che la moglie e il figlio lo riaccompagnano. Tra l'altro, in questi giorni mi è capitato di vedere un film, non mi ricordo più su che rete era, 22, 23 eccetera, Esodo dei, com'è? Re e dei, un film sull'esodo recentissimo del 2016, interessantissimo, è proprio come tutti i film, ha tutti i suoi limiti, per carità, però a parte il colossale, perché è fatto all'americana con una cinematografia davvero ridondante da Guerre Stellari, ci sono alcuni particolari che sono veramente belli e anche innovativi. Per esempio, quando Mosè incontra Dio, Dio gli appare sempre con le sembianze di mio nipotino Davide. È un bambino di 4 anni e mezzo che assomiglia assolutamente a mio nipote, con l'aggiunta che è sempre incavolato. È un Dio arrabbiato, capriccioso. Ma è interessantissimo questo. Di fronte a un'iconografia tradizionale che ti fa vedere Dio come il sazio di giorni, col barbone vecchione, questo Dio bambino. Questo Dio bambino che parla, ed è il Dio bambino che dice: ma insomma, ma ti ho detto di andare a liberare, ma sei ancora qui? Sembra proprio i capriccetti che vanno i nostri bambini, ma delicatissimo. Ed è interessantissimo, fa sempre vedere Giosuè, no? Che diventa poi così lo scudiero, diciamo, di Mosè, che tutte le volte cerca di spiare queste visioni che ha Mosè, e vede Mosè che parla da solo. Mosè è lì che parla con una pietra, perché Mosè non vede, Giosuè non vede il bambino, l'altro vede il bambino. E l'ultima scena è una pennellata meravigliosa: il popolo ha passato il Mar Rosso, il popolo ha ricevuto le tavole della legge sono nell'Arca Santa, il buon Mosè è lì, prov- trovato da mille disavventure sul carro che porta l'arca santa, è un carro tutto velato, lui all'interno, a un certo momento scosta le tendine e tra questi 600.000 persone che fanno l'esodo vede che c'è questo bambino che cammina anche lui mischiato in mezzo agli altri e capisce che Dio è con loro. È bellissimo, se vi capita, perché poi lo ripetono, ho visto, perché l'ho visto da un certo pezzo in là, poi un'altra sera ho riguardato e ho visto un altro pezzo, non l'ho visto tutto, mi pare canale 22, questi qui 23, Rai 5, Rai 4, è Rai, o 23, è Esodo, si chiama Esodo Re e Dei, il titolo è Esodo Re e Dei, interessante, guardate, o se lo guardate su internet eccetera, cioè. E anche questo film sposa invece la seconda, la prima idea, no? Cioè quella eloista, che Mosè va in Egitto da solo e poi soltanto quando avrà liberato il popolo incontra la moglie, la quale moglie quando lui va via gli fa un cazzettone immenso, ma che Dio è questo Dio rovina famiglie, che vuole che tu abbandoni me, abbandoni i figli per andare in terra, tu hai i primi doveri, sono in casa tua, un discorsone così, e poi alla fine invece poi lo recupera, lo vede, e questo ci farà capire anche per una scena difficile che dovremo analizzare tra qualche versetto. Andiamo avanti.
Hai anche il giorno di questo film che l'hanno trasmesso?
La scorsa settimana,
perché per una settimana mi sembra che lo Rai Replay, no?
Si trova.
Magari ce l'avresti raccontato la settimana scorsa se l'avessi.
Sì, no, l'ho visto dopo.
Quindi dopo.
Dopo giovedì di sicuro.
Dopo giovedì.
Sì, sì, poi in ore tarde, perché magari finivo i corsi biblici da qualche parte, ero a casa, accendevo un momentino e mi è capitato quello, ecco, sì.
Grazie. Andiamo a cercare.
Allora,
il Signore disse a Mosè: mentre tu parli per tornare in Egitto, sappi che tu compirai alla presenza del Faraone tutti i prodigi che ti ho messo in mano, ma io indurerò il suo cuore ed egli non lascerà partire il mio popolo. Allora tu dirai al Faraone: dice il Signore, Israele è mio figlio primogenito.
Allora, alcune di queste tematiche le abbiamo già trattato, che cosa significhi la primogenitura di Israele, vi ricordate le volte scorse, Israele non è solo salvato, ma è salvato perché sia salvezza per tutti, e abbiamo visto tutti i brani di universalità della salvezza in questo senso. Abbiamo già visto il tema del io indurirò il cuore del faraone si indurì, cioè questo modo ebraico di dire che tutto quello che capita è causato da Dio, non nel senso che Dio ti costringa a fare il male, ma per il fatto che ti ha lasciato libero, la causa ultima dei suoi peccati è sempre lui, perché se non ti faceva libero tu non peccavi. Quindi ecco perché in questi testi troveremo 10 volte io ho indurito il cuore del faraone e 10 volte il faraone indurì il proprio cuore. Questi due paletti vanno messi insieme, e in realtà il significato è solo il secondo, è sempre il faraone che sceglie di indurire il proprio cuore, ma poiché nell'ottica semitica Dio è colui che ti ha dato la libertà, la causa ultima è sempre lui. Vorrei invece soffermarmi un momentino sul versetto 20, su questo famoso asino, perché l'asino ha un valore altissimo, no? Nella teologia biblica vetero e neotestamentale. Innanzitutto l'asino nella Bibbia è un animale impuro, che non può essere mai offerto in sacrificio, addirittura al posto del suo primogenito, quando viene, arriva l'uso di offrire i primogeniti a Dio o di sostituire il primogenito con un altro animale, non si potrà offrire a Dio il primogenito dell'asino, ma bisognerà sacrificare un altro animale al posto dell'asino, talmente impuro. Leggo Esodo 13, quindi fra pochi capitoli ci arriviamo. Tu riserverai per il Signore ogni primogenito del seno materno, ogni primo parto del bestiame, se di sesso maschile, appartiene al Signore. Ma riscatterai ogni primo parto dell'asino mediante un altro capo di bestiame minuto, e se non lo riscatti, gli spaccherai la testa. Riscatterai ogni primogenito dell'uomo tra i tuoi figli. Quindi era talmente impuro che non poteva essere offerto neanche il primogenito. Allora, perché? Perché secondo la tradizione rabbinica quest'asino è estremamente importante nella storia della salvezza. Secondo la tradizione rabbinica, l'asino su cui sale Mosè per tornare in Egitto, quest'asino qua, è lo stesso asino su cui Abramo fa montare Isacco per il sacrificio sul Monte Moria di Genesi 22, ed è lo stesso asino su cui verrà il Messia alla fine dei tempi, come dice Genesi 49:11. Allora voi capite perché Gesù, quando entra in Gerusalemme, entra su un asino, perché fa un mimo esplicativo, cioè lui è il Messia che entra in Gerusalemme sull'asino messianico, quest'asino che aveva usato Mosè, quest'asino che aveva usato prima di tutto Abramo, che adesso sta usando Mosè, e che in tutta la profezia avrebbe accompagnato il Messia all'ingresso, nel suo trionfo finale.
Anche Davide forse, no? È salito sull'asino, mi confondo quando è andato. No.
Sì, c'è anche.
Deve essere qualcosa.
Sì, è vero, però non ricordo bene il brano.
Giuseppe con la Madonna quando va.
Sì, sì, certo. Allora, ma l'asino è importante non solo ai fini della definizione della messianicità di Cristo, è una figura importante anche nei nostri riguardi. Infatti, nel libro dei Numeri, voi vi ricordate, capitolo 22, è solo l'asino che vede il Signore, mentre invece il profeta Balaam non scorge la presenza di Dio, ed è questo asino che per tre volte si inginocchia di fronte all'angelo del Signore, cioè al Signore, viene pestato, viene bastonato dal suo padrone, che dice: ma come, mi sei sempre stato docile e adesso guarda te cosa mi combini? E poi allora il Signore gli appare e dice: tu sei meno di un asino, l'asino mi ha visto, si è inchinato per venerarmi, tu invece non riconosci la parola del Signore. Qui c'è un grande tema, è uno dei brani che viene tirato fuori per dire che a modo loro anche gli animali si salvano, anche gli animali lodano Dio, ed è un tema che è ripreso per esempio nell'ultimo capitolo della Laudato Si di Papa Francesco, questa salvezza generale del mondo, non solo umano ma del mondo animale, del mondo minerale e del mondo vegetale. Secondo, è l'asino che porta Cristo al mondo, Senza di lui il Messia non si rivela. E qui c'è la cosa che mi colpisce di più, che mi ha sempre colpito: il Signore ha bisogno di asini. Guardate che io vi sfido a trovare nella Bibbia una frase in cui si dica che il Signore ha bisogno di qualcosa. Invece Luca due volte, quando prepara l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, al capitolo 19, versetto 31 e al capitolo 19, versetto 33, dice esplicitamente, Gesù dice: andate, troverete un uomo che porta la brocca, gli direte: prendete un asino, e se vi chiederà: ma cosa state facendo? Risponderete: il Signore ne ha bisogno. Poi dopo un po', allora quelli andarono, trovarono un uomo, videro l'asino legato, lo sciolsero proprio da questo, e dicono: ma cosa state facendo? Ed essi risposero: il Signore ne ha bisogno. Allora io non ho mai trovato, faccio una specie di sfida, ma se mi aiutate, io non ho mai trovato un'altra volta in cui si dica che il Signore abbia bisogno di qualcosa. L'unica cosa di cui il Signore ha bisogno è di asini. È molto bello questo, no? Cioè, se volete, addirittura Luca racconta, e non solo Luca ma anche Matteo, Marco, la vocazione di questi asini, che sono prescelti dal Signore, che il Signore dice: vallo a chiamare, prendilo, ho bisogno di lui. Ecco, forse anche questo è importante, perché vuol dire che anche noi siamo chiamati a farci asini, a farci poveri, trascurati, a volte vilipesi, disprezzati, ignoranti per la sapienza di questo mondo. Il credente passa sempre per un asino di fronte alla prosopopea culturale di quelli che sdottorano di qui e di là che i cristiani sono retro, che i cristiani non sanno stare al passo coi tempi. Ecco, il Signore ha bisogno di asini, questi asini umili, questi asini controcorrente in un mondo che invece osanna solo i cavalli di razza, i puro sangue, ma sono asini miti, pazienti, anche umili, pronti poi subito a ritornare nell'anonimato. Matteo 21,3, dopo aver raccontato la vocazione dell'asino che porta Gesù a Gerusalemme, dice: il Signore li rimanderà subito. Oppure Marco 11,3, lo rimanderà qui subito. Cioè, appena finita la missione, verremo messi da parte. Ecco, il Signore ha bisogno di asini, e solo se saremo davvero un po' degli asini, sapremo portare Gesù al mondo, annunciando quindi non con la nostra presunta forza e grandezza, ma solo con la potenza di Dio, ecco, la gloria del Messia di pace. Il brano successivo è un brano difficilissimo, su cui dovremo veramente, veramente passare un pochino di tempo, innanzitutto perché non si sa di chi si stia parlando. Cioè, in questo brano forse si parla di Mosè, ma in realtà Mosè non è mai nominato, e non si sa grammaticalmente a chi attribuire i pronomi, non si sa di cosa si sta parlando. Lo leggiamo e poi cerchiamo di dare qualche spiegazione. Sono i versetti dal 24 al 26.
Mentre si trovava in viaggio nel luogo dove pernottava, il Signore venne in mente e cercò di farlo morire. Allora Zippora, preso una selce tagliente, recise il prepuzio del figlio e con quello gli toccò i piedi e disse: tu sei per me uno sposo di sangue. Allora si ritirò da lui. Essa aveva detto sposo di sangue a causa della circoncisione.
Io non so cosa voi avete capito, ma sicuramente è un brano estremamente difficile. Allora qualcuno dice: forse Mosè non era stato circonciso. Tra l'altro la circoncisione sì, da una parte già i patriarchi parlano di circoncisione, però poi diventa normativa soltanto dopo l'Esodo. Allora forse Mosè non era stato circonciso e la moglie lo purifica in qualche misura, diciamo noi lo battezza toccandogli i piedi, che sapete sono i genitali, con uno strano rito, cioè prende il prepuzio del figlio e con quello tocca i genitali. Ecco, altra lettura: i rabbini dicono qui c'è il fondamento di quella che sarà la tradizione successiva di circoncidere i bambini. Cioè anche loro hanno il problema che abbiamo noi: battesimo agli adulti o battesimo ai bambini. All'inizio era il segno della tua partecipazione cosciente al popolo di Dio, invece poi viene fuori la tradizione di circoncidere il bimbo appena nato, no? Probabilmente qualcuno dice, ecco, si vuole trovare in questo il fondamento biblico della tradizione successiva di circoncidere i bambini. Ma il problema più grande è: mentre era in viaggio il Signore lo affrontò e cercò di farlo morire. Oh, l'ha appena chiamato, l'ha appena mandato e vuole ammazzarlo. Perché Dio vuole farlo morire? Guardate, questo è un tema che a volte tocca anche altri patriarchi. Tutti ricorderete Genesi 22, la lotta di Giacobbe con Dio al guado dello Yabbok. Questo Dio che gli appare di notte, picchia sangue, gli scianca, gli rovina, gli fa venire una sciatica permanente, gli lussa L4, L5, L5S1, per cui questo resta poi tutta la vita zoppo, eccetera. Perché Dio vuol farlo morire? Allora possiamo tentare alcune risposte. Nella tradizione arcaica prebiblica, Dio era la causa sia del bene che del male. Allora è sì un Dio liberatore, sì un Dio che ti ama, ma è anche un Dio che a suo insindacabile giudizio ti stanga, eh? Cioè ti vuole fare morire. In seguito la riflessione biblica teologica attribuirà il male non a Dio ma a Satana. Ricordiamoci però bene che Satana non è il principio di male che affianca il principio di bene che è Dio. Satana è sempre una creatura della terra, una bestia. Genesi 3:1, la più astuta delle bestie selvatiche, Ayat Shassidim, delle bestie selvatiche fatto dal Signore. Addirittura, ve l'ho già detto altre volte, nei testi più antichi Satana era l'accusatore, termine che viene ripreso anche nel Nuovo Testamento, soprattutto nell'Apocalisse, cioè il pubblico ministero nel processo alle nazioni intentati da Dio. E il pubblico ministero non è un disgraziato, il pubblico ministero è il difensore della legge, quindi è una figura positiva. Certamente per colui che è accusato diventa una figura antipatica. Ecco perché, se nei testi più antichi Satana è l'accusatore, nei testi posteriori diventa l'avversario, colui che tenta gli uomini non solo per provarne la purezza di fede, ma quasi per allontanarli da Dio. E allora, in una tradizione che però è una tradizione apocrifa, di testi non riconosciuti come ispirati dall'ebraismo, per esempio il libro dei Giubilei, si dice che i demoni inducono l'uomo al male. Ai tempi di Gesù c'era un pandemonio di angiologia e di demonologia sotto l'influsso soprattutto dei culti persiani, che erano molto molto importanti. Tant'è vero che per esempio a Qumran si parla apertamente di un dualismo tra Dio e Satana. Invece nei Vangeli, voi sapete, c'è molta sobrietà sul tema dei demoni. I demoni sono il modo che viene usato, il genere letterario, per intendere la sottomissione al male fisico e morale. Quando si parla di una malata si dice: aveva uno spirito che la teneva inferma, Satana che l'ha tenuta legata, Luca 13 per esempio. Oppure si indicavano neppure tutte le malattie, soprattutto le malattie psichiche, no? Le sindrome dissociative, la schizofrenia. Ecco perché si parla di legioni di demoni, ecco perché si parla, torneranno 7 volte quelli che sono stati cacciati, eccetera. D'altra parte, in alcuni brani il demonio viene rappresentato come un essere intelligente che parla con Gesù, che discute con Gesù, che ne confessa la divinità, soprattutto nel Vangelo di Marco. Gesù, si dice che i demoni sono i teologi del Vangelo di Marco, sono gli unici che dicono sempre: tu sei il figlio di Dio, state zitti, Gesù vi fa tacere. Ecco, e su base di questi testi la Chiesa Cattolica, fino all'ultimo Gaudete et Exsultate, che conclude con tanti capitoli sul demonio, andate a vedere, Papa ha insistito molto sul demonio inteso non soltanto come genere letterario per esprimere il male, come dicono le chiese riformate, ma come ente personale, creatura, non divino, creatura, che ti tenta, che ti allontana da Dio, che ti allontana da Dio. In ogni caso non è la fonte del male, non è la fonte del male. Il grande tema è che Gesù è venuto a portare i demoni a rovina, egli è il più forte, no? È il segno che il demonio è sconfitto, è il segno che è giunto a voi il regno di Dio, Luca 11. Questo demone, i demoni sono pienamente sottomessi, cadono dal cielo, sprofondano, ecco, e questo potere di cacciare i demoni, di cacciare il male, è dato a tutti i discepoli che continuano questa battaglia del Signore. Allora, che cosa ci dice la Bibbia a riguardo al problema del male? Ci sarebbe da parlare 6 mesi, ma diciamo alcune cose. Primo, il male non viene da Dio, ma è ci dice la Genesi, conseguenza del cattivo uso della libertà da parte dell'uomo. Secondo, talora questa conseguenza non è diretta, ma fa parte di quello che è il mistero del peccato originale, cioè ogni mia azione, positiva o negativa, ha una ridondanza sugli altri uomini, sul creato, sulla relazione con Dio, che va al di là dell'atto stesso. Quindi, se io ti do un pugno in un occhio, non solo ti faccio un livido, ma in qualche misura rovino il creato, rovino la relazione con Dio. E ciascuno nasce in un mondo che è già segnato dai peccati degli altri. Cioè, ogni peccato ha delle valenze che trascendono sempre l'atto stesso, come anche ogni opera di bene, ha sempre una valenza che trascende l'atto stesso. Se io do 10 euro a un povero e una stretta di mano, non solo gli ho assicurato la colazione per quel giorno, ma ho reso il mondo più bello, ho reso l'umanità più fraterna, ho in qualche modo migliorato il creato, ho migliorato la relazione con Dio. Terzo, soprattutto, il male fa parte della creaturalità, cioè del nostro non essere Dio, del nostro essere altri da Dio. Se Dio è il bene, tutto ciò che non è Dio ha delle imperfezioni, ha dei limiti, ha delle sofferenze, ha una parte di male. Quindi una parte del male del mondo deriva dal fatto che io non sono Dio e quindi che non ho la perfezione di Dio. Ma, quarto, Dio è solidale con l'uomo che soffre. Quindi dal Dio dell'Esodo che ascolta il grido dell'oppresso fino a Gesù Cristo che muore in croce prendendo su di sé il male del mondo, Dio si fa solidale con la sofferenza degli uomini. E quindi, in ogni caso, Dio ha un piano di salvezza per l'uomo e per il creato, che trova il suo compimento nell'incarnazione di Dio, nel Figlio Gesù Cristo, in cui Dio sperimenta, prende su di sé, attrae tutto il male del mondo per distruggerlo nella resurrezione del Figlio. Allora, fatta questa premessa, e concludo, un minuto, qual è il significato di questo brano? Perché Dio vuole farlo morire? Perché solo perdendo la propria vita di fronte a Dio si può avere la salvezza. E allora colui che è mandato deve provare prima lui la kedushah, cioè la distruzione, la separazione. Ecco, pensate a Giacobbe. Giacobbe solo dopo aver lottato con Dio gli viene cambiato il nome e diventa Israele, il padre di tutto il popolo, colui che avrà una grande discendenza. Allora Mosè in qualche misura è qui battezzato, altro nome della prova, pensate in Marco 10, potete voi patire il battesimo che io patisco, no? Ai due che gli chiedono di sedere, uno alla destra e uno alla sinistra, cioè di essere immersi nella prova. Mosè viene provato, Mosè viene purificato, no? E viene purificato per i suoi, per gli altri. Questa prova, questo temprarti quasi, no? Ecco, Dio ti ha temprato e ti ha temprato per gli altri, qui rappresentati dalla moglie e dal figlio. Secondo, la vita del credente è sempre lotta con Dio. Il credente recalcitra, il credente non capisce, il credente vuole andare da altre parti. Io ho proposto, adesso dovrebbero dirmelo oggi, per Lupi 3, sapete, c'è il Vangelo delle case e volevano un tema vocazionale. Allora siamo venuti io obbedisco sempre ai parroci che vogliono un nuovo testamento, eccetera, allora volevano Maria, probabilmente si farà la vocazione di Maria, eccetera, eccetera, in quattro incontri. Io però ho detto, facciamo una volta l'Antico Testamento, facciamo Giona, quattro capitoli, un capitolo per incontro, bellissimo, la vocazione. Dio che ti chiama e che cosa succede? Ti dice, vai a Oriente, e Giona subito si imbarcò per andare a Occidente, a Tarsis. Ecco, vedete, l'uomo lotta con Dio, l'uomo se la prende con Dio, l'uomo rifiuta il progetto di Dio, ma Dio ti piglia per la collottola, là ti butta nel pesce che ti disputa da questa parte. Ecco, tutta la nostra vita in fondo è spesso una lotta con Dio. Altra dimensione che spesso il credente sperimenta, il silenzio di Dio, e questo è un'esperienza di tutti noi, Il credente a volte vorrebbe che Dio fosse lì a dirgli e non sente niente, sente l'agonia. Guardate, anche quando diciamo i misteri del Rosario, no? Nel primo mistero del Rosario si contempla l'agonia di Gesù nell'orto dei Getsemani. Agonia vuol dire agone, vuol dire lotta, vuol dire lotta, è la lotta. Quante volte anche noi agonizziamo, è lotta, la dimensione della lotta con Dio, le nostre agonie interiori. Ecco, quindi questi sono i significati spirituali di questo versetto, cioè che Dio ti spoglia, a volte ti essenzializza, no? Taglia da te i rami sterili, i rami secchi, perché tu porti più linfa, ti pota, ti forgia. Ecco, primo significato. Secondo significato, abbiamo visto la vita del credente sempre come lotta con Dio, e terzo significato, spesso sperimentiamo il silenzio di Dio. Allora Zippora si ritirò da lui, versetto 26. Allora, forse la circoncisione era un rito prematrimoniale. Tenete conto che la circoncisione nasce per motivi prettamente igienici nelle tradizioni, in paesi dove non avevano la possibilità dell'acqua corrente, della doccia tutti i giorni, scusate, del bidet, eccetera, tutte queste cose qua. Per cui la circoncisione, liberando la parte terminale del pene, permetteva un'igiene maggiore, quindi probabilmente era un rito prematrimoniale. E allora capite questo strano versetto: aveva detto Atan Damin, sposo di sangue a causa della circoncisione. Faccio sempre anche notare che sposo e circonciso hanno la stessa radice, quindi probabilmente se qui è una vecchia tradizione dei Madianiti, Atan Damin vorrebbe dire non solo sposo di sangue ma protetto dal sangue. Ecco, questa è una prima lettura, che ci sia stata questa circoncisione prematrimoniale, per cui viene chiamato sposo di sangue, perché solo dopo la circoncisione poteva avvenire il matrimonio, oppure protetto dal sangue, va a sapere, oppure ancora, ecco perché il finale è questo, versetto 26 A, allora il Signore si ritirò da lui, no? Dicono alcune tradizioni, ma altre dicono allora Zippora si ritirò da lui. Io non so cosa dice la vostra Bibbia. Ecco, ci sono le due letture, vi ho detto anche qui, non si capisce chi sono i pronomi, perché non c'è la parola Signore. Allora si ritirò da lui, ma chi? Dio, Zippora? Allora, se si ritira da lui è perché chi tocca Dio muore, chi tocca Dio muore, toccarti è morire, no? Cioè Zippora capisce che il marito è un uomo di Dio, che è sacro, che ha toccato Dio, che è entrato in contatto diretto con Dio, allora si ritira da lui, perché a volte tutta la grande reazione, chi vede Dio muore, Dio è trascendente, Dio è immenso, Dio è infinito, il mio libro ultimo dedica capitoli interi a questa teologia, no? Del chi vede Dio muore, ecco, chi tocca Dio muore, allora lei si astiene da questo e torna da suo padre. Difatti in Esodo 18, vi dicevo, incontra poi Mosè al ritorno della liberazione d'Egitto. Bon, ci fermiamo qui, vi chiedo scusa di aver sforato, ma abbiamo cominciato un po' dopo, ma volevo finire il capitolo. La prossima volta ci avventureremo nella richiesta della Pasqua, incontreremo finalmente il Faraone e daremo delle spiegazioni anche su quei primi 8 versetti di questo capitolo che abbiamo rimandato dopo.